Ah, voi credete che si costruiscano soltanto le case? Io mi costruisco di continuo e vi costruisco e voi fate altrettanto. E la costruzione dura finché non si sgretoli il materiale dei nostri sentimenti e finché duri il cemento della nostra volontà. E perché credete che vi si raccomandi tanto la fermezza della volontà e la costanza dei sentimenti? Basta che quella vacilli un poco e che questi si alterino d'un punto, cangino minimamente e addio realtà nostra. Ci accorgiamo subito che non era altro che una nostra illusione. Fermezza di volontà, dunque, costanza nei sentimenti. Tenetevi forte per non dare di questi tuffi nel vuoto, per non andare incontro a queste ingrate sorprese. Ma che belle costruzioni vengono fuori. 12. Quel caro Gengè. No, no, bello mio, statti zitto. Vuoi che non sappia quel che ti piace e quel che non ti piace? Conosco bene i tuoi gusti io e come tu la pensi. Quante volte non mi aveva detto così Dida, mia moglie, e io, imbecille, non ci avevo fatto mai caso. Ma sfido che ella conosceva quel suo Gengè più che non lo conoscessi io. Se l'era costruito lei, e non era mica un fantoccio. Semmai il fantoccio ero io. Sopraffazione? Sostituzione? Ma che? Per sopraffare uno bisogna che questo uno esista. E per sostituirlo bisogna che esista ugualmente e che si possa prendere per le spalle e strappare indietro per mettere un altro al suo posto. Dida, mia moglie, non m'aveva né sopraffatto né sostituito. Sarebbe sembrata a lei al contrario una sopraffazione e una sostituzione se io, ribellandomi e armando comunque una volontà d'essere a mio modo, mi fossi tolto dai piedi quel suo Gengè. Perché quel suo Gengè esisteva, mentre io per lei non esistevo affatto, non ero mai esistito. La realtà mia era per lei in quel suo Gengè che ella s'era formato, che aveva pensieri, sentimenti e gusti che non erano i miei e che io non avrei potuto minimamente alterare senza correre il rischio di diventare subito un altro che ella non avrebbe più riconosciuto, un estraneo che ella non avrebbe più potuto né comprendere né amare. Purtroppo non avevo mai saputo dare una qualche forma alla mia vita. Non mi ero mai voluto fermamente in un modo mio proprio e particolare, sia per non avere mai incontrato ostacoli che suscitassero in me la volontà di resistere e di affermarmi comunque davanti agli altri e a me stesso, sia per questo mio animo disposto a pensare e sentire anche il contrario di ciò che poc'anzi pensava e sentiva, cioè a scomporre e a disgregare in me con assidue e spesso opposte riflessioni ogni formazione mentale e sentimentale. Sia infine per la mia natura così inchinevole a cedere, ad abbandonarsi alla discrezione altrui, non tanto per debolezza, quanto per noncuranza e anticipata rassegnazione ai dispiaceri che me ne potessero venire. Ed ecco intanto che me n'era venuto. Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di illusione continua, quasi fluido, malleabile. Mi conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che mi avevano data. Cioè vedevano in me ciascuno un moscarda che non ero io, non essendo io propriamente nessuno per me. Tanti moscarda quanti essi erano e tutti più reali di me che non avevo per me stesso, ripeto, nessuna realtà. Gengè sì l'aveva per mia moglie Dida, ma non potevo in nessun modo consolarmene perché vi assicuro che difficilmente potrebbe immaginarsi una creatura più sciocca di questo caro Gengè di mia moglie Dida. E il bello intanto era questo, che non era mica senza difetti per lei quel suo Gengè. Ma ella glieli compativa tutti. Tante cose di lui non le piacevano, perché non se l'era costruito in tutto a suo modo, secondo il suo gusto e il suo capriccio. No. Ma a modo di chi, allora? Non certo a modo mio, perché io, ripeto, non riuscivo davvero a riconoscere per miei i pensieri, i sentimenti, i gusti che ella attribuiva al suo Gengè. Si vede dunque chiaramente che glieli attribuiva perché, secondo lei, Gengè aveva quei gusti e pensava e sentiva così a modo suo, c'è poco da dire, propriamente suo, secondo la sua realtà che non era affatto la mia. La vedevo piangere qualche volta per certe amarezze che egli, Gengè, le cagionava. Egli, sì signori, e se lo domandavo, ma perché, cara? Mi rispondeva, ah, e me lo domandi? Ah, non ti basta quello che mi hai detto orora? Io, tu, sì. Ma quando mai? Che cosa? Trasecolavo. Era manifesto che il senso che io davo alle mie parole era un senso per me. Quello che poi essi assumevano per lei, quali parole di Gengè, era tutt'altro. Certe parole che, dette da me o da un altro, non le avrebbero dato dolore. Dette da Gengè la facevano piangere, perché in bocca di Gengè assumevano chissà quale altro valore. E la facevano piangere, sì signori. Io dunque parlavo per me solo. Ella parlava col suo Gengè. E questi le rispondeva per bocca mia in un modo che a me restava del tutto ignoto. E non è credibile come diventassero sciocche, false, senza costrutto tutte le cose che io le dicevo e che ella mi ripeteva. Ma come, le domandavo, io ho detto così? Sì, Gengè mio, proprio così. Ecco, erano di Gengè suo quelle sciocchezze, ma non erano sciocchezze, tutt'altro. Era il modo di pensare di Gengè, quello. E io, ah, come lo avrei schiaffeggiato, bastonato, sbranato, ma non lo potevo toccare. Perché, nonostante i dispiaceri che le cagionava, le sciocchezze che diceva, Gengè era molto amato da mia moglie Dida. Rispondeva per lei, così com'era, all'ideale del buon marito, a cui qualche lieve difetto si perdona in grazia di tante altre buone qualità. Se io non volevo che Dida, mia moglie, andasse a cercare in un altro il suo ideale, non dovevo toccare quel suo Gengè. In principio pensavo che forse i miei sentimenti erano troppo complicati, i miei pensieri troppo astrusi, i miei gusti troppo insoliti, e che perciò mia moglie, spesso non intendendoli, li travisava. Pensavo, insomma, che le mie idee e i miei sentimenti non potessero capire se non così, ridotti e rimpiccioliti nel cervellino e nel cuoricino di lei, e che i miei gusti non si potessero accordare con la sua semplicità. Ma che, non li travisava lei, non li rimpiccioliva lei i miei pensieri e i miei sentimenti. No, così travisati, così rimpiccioliti come le arrivavano dalla bocca di Gengè, mia moglie Dida li stimava sciocchi. Anche lei, capite? E chi dunque li travisava e li rimpiccioliva così? Ma la realtà di Gengè, signori miei. Gengè, quale ella se l'era foggiato, non poteva avere se non di quei pensieri, di quei sentimenti, di quei gusti. Sciocchino ma carino. Ah sì, tanto carino per lei. Lo amava così, carino, sciocchino. E lo amava davvero. Potrei recar tante prove, basterà quest'una, la prima che mi viene a mente. Dida da ragazza si pettinava in un certo modo che piaceva non soltanto a lei, ma anche a me, moltissimo. Appena sposata cambiò pettinatura. Per lasciarla fare a modo suo, io non le dissi che questa nuova pettinatura non mi piaceva affatto. Quando ecco una mattina mi apparve all'improvviso in accappatoio, col pettine ancora in mano, acconciata al modo antico e tutta accesa in volto. Gengè, mi gridò, spalancando l'uscio, mostrandosi e rompendo in una risata. Io restai ammirato, quasi appagliato. Oh, esclamai, finalmente! Ma subito ella si cacciò le mani nei capelli, ne trasse le forcinelle e disfece in un attimo la pettinatura. «Va là», mi disse, «ho voluto farti uno scherzo. So bene, signorino, che non ti piaccio pettinata così». Protestai di scatto. «Ma chi te l'ha detto, Dida mia? Io ti giuro, anziché...» Mi tappò la bocca con la mano. «Va là», ripeté, «tu me lo dici per farmi piacere, ma io non debbo piacere a te, caro mio». «Vuoi che non sappia come piaccio meglio al mio Gengè?» E scappò via. Capite? Era certa, certissima, che al suo Gengè piaceva meglio pettinata in quell'altro modo, e si pettinava in quell'altro modo che non piaceva né a lei né a me. Ma piaceva al suo Gengè, e lei si sacrificava. Vi par poco? Non sono veri e propri sacrifici questi per una donna? Tanto lo amava. E io... Ora che tutto alla fine mi s'era chiarito, cominciai a divenire terribilmente geloso, Non di me stesso, vi prego di credere. Voi avete voglia di ridere. Non di me stesso, signori, ma di uno che non ero io, di un imbecille che s'era cacciato tra me e mia moglie. Non come un'ombra vana, no, vi prego di credere, perché egli anzi rendeva me ombra vana, me, appropriandosi del mio corpo per farsi amare da lei. Considerate bene, non baciava forse mia moglie sulle mie labbra, uno che non ero io? Sulle mie labbra? No, che mie, in quanto erano mie, propriamente mie, le labbra che ella baciava? Aveva ella forse fra le braccia il mio corpo? Ma in quanto realmente poteva essere mio quel corpo? In quanto realmente appartenere a me, se non ero io colui che ella abbracciava e amava? Considerate bene. Non vi sentireste traditi da vostra moglie con la più raffinata delle perfidie se poteste conoscere che ella, stringendovi tra le braccia, assapora e si gode per mezzo del vostro corpo l'amplesso di un altro che lei ha in mente e nel cuore? Ebbene, in che era diverso dal mio questo caso? Il mio caso era anche peggiore. Perché in quello vostra moglie, scusate, nel vostro amplesso si finge soltanto l'amplesso di un altro, mentre nel mio caso mia moglie si stringeva fra le braccia la realtà di uno che non ero io. Ed era tanto realtà quest'uno che quando io alla fine, esasperato, lo volli distruggere imponendo invece della sua una mia realtà, mia moglie, che non era stata mai mia moglie, ma la moglie di colui, si ritrovò subito, inorridita, come in braccio a un estraneo, a uno sconosciuto. E dichiarò di non potermi più amare, di non poter più convivere con me neanche un minuto, e scappò via. Sì, signori, come vedrete, scappò via. Libro terzo. 1. Pazzie per forza. Ma voglio dirvi prima, almeno in succinto, le pazzie che cominciai a fare per scoprire tutti quegli altri moscarda che vivevano nei miei più vicini conoscenti e distruggerli a uno. Pazzie per forza, perché non avendo mai pensato finora a costruire di me stesso un moscarda che consistesse ai miei occhi e per mio conto in un modo d'essere che mi paresse da distinguere come a me proprio e particolare, si intende che non mi era possibile agire con una qualche logica coerenza. Dovevo a volta dimostrarmi il contrario di quel che ero o supponevo d'essere in questo e in quello dei miei conoscenti, dopo essermi sforzato di comprendere la realtà che mi avevano data, meschina per forza, labile, volubile e quasi inconsistente. Però ecco, un certo aspetto, un certo senso, un certo valore dovevo pur averlo per gli altri, oltre che per le mie fattezze fuori della veduta mia, anche per tante cose a cui finora non avevo mai pensato. Pensarci e sentire un impeto di feroce ribellione fu tutt'uno. 2. Scoperte. Il nome sia, brutto fino alla crudeltà, moscarda. La mosca e il dispetto del suo aspro fastidio ronzante. Non aveva mica un nome per sé il mio spirito, né uno stato civile. Aveva tutto un suo mondo dentro. E io non bollavo ogni volta di quel mio nome, a cui non pensavo affatto tutte le cose che mi vedevo dentro e intorno. Ebbene, ma per gli altri io non ero quel mondo che portavo dentro di me senza nome, tutto intero, indiviso e pur vario. Ero invece fuori, nel loro mondo, uno, staccato, che si chiamava Moscarda, un piccolo e determinato aspetto di realtà non mia, incluso fuori di me nella realtà degli altri e chiamato Moscarda. Parlavo con un amico, niente di strano, mi rispondeva. Lo vedevo gestire. Aveva la sua solita voce, riconoscevo i suoi soliti gesti e anch'egli, standomi a sentire se gli parlavo, riconosceva la mia voce e i miei gesti. Nulla di strano, sì, ma finché io non pensavo che il tono che aveva per me la voce del mio amico non era affatto lo stesso di quella che egli si conosceva, perché forse il tono della sua voce egli non se lo conosceva nemmeno, essendo quella per lui la sua voce, e che il suo aspetto era quale io lo vedevo, cioè quello che gli davo io, guardandolo da fuori, mentre lui, parlando, non aveva davanti alla mente, certo, nessuna immagine di se stesso, neppure quella che si dava e si riconosceva guardandosi allo specchio. Oh Dio, e che avveniva allora di me? Avveniva lo stesso della mia voce? Del mio aspetto? Io non ero più un indistinto io che parlava e guardava gli altri, ma uno che gli altri invece guardavano fuori di loro e che aveva un tono di voce e un aspetto che io non mi conoscevo. Ero per il mio amico quello che egli era per me, un corpo impenetrabile che gli stava davanti e che egli si rappresentava con lineamenti a lui ben noti, i quali per me non significavano nulla. Tanto è vero che non ci pensavo nemmeno parlando, né potevo vedermeli né saper come fossero, mentre per lui erano tutto, in quanto gli rappresentavano me quale ero per lui, uno fra tanti, Moscarda. Possibile? E Moscarda era tutto ciò che esso diceva e faceva in quel mondo a me ignoto. Moscarda era anche la mia ombra. Moscarda se lo vedevano mangiare. Moscarda se lo vedevano fumare, Moscarda se andava a spasso, Moscarda se si soffiava il naso. Non lo sapevo, non ci pensavo, ma nel mio aspetto, cioè in quello che essi mi davano, in ogni mia parola che suonava per loro con una voce che io non potevo sapere, in ogni mio atto interpretato da ciascuno a suo modo, sempre c'erano per gli altri impliciti il mio nome e il mio corpo. Se non che, ormai, per quanto potesse parermi stupido e odioso essere bollato così per sempre e non potermi dare un nome, tanti altri a piacere, che s'accordassero a volta col vario atteggiarsi dei miei sentimenti e delle mie azioni, pure ormai, ripeto, abituato com'ero a portar quello fin dalla nascita, potevo non farne gran caso e pensare che io infine non ero quel nome. Che quel nome era per gli altri un modo di chiamarmi, non bello, ma che avrebbe potuto tuttavia essere anche più brutto. Non c'era forse un sardo arichieri che si chiamava Porcu? Sì, signor Porcu, e non rispondeva mica con un grugnito. Eccomi a servirla. Pulito pulito e sorridente rispondeva, tanto che uno quasi si vergognava di doverlo chiamare così. Lasciamo dunque il nome e lasciamo anche le fattezze, benché pure, ora che davanti allo specchio mi s'era duramente chiarita la necessità di non poter dare a me stesso un'immagine di me diversa da quella con cui mi rappresentavo, anche queste fattezze sentivo estranee alla mia volontà e contrarie dispettosamente a qualunque desiderio potesse nascermi d'averne altre che non fossero queste, cioè questi capelli così, di questo colore, questi occhi così verdastri e questo naso e questa bocca. Lasciamo, dico, anche le fattezze, perché alla fin fine dovevo riconoscere che avrebbero potuto essere anche mostruose e avrei dovuto tenermele e rassegnarmi a esse, volendo vivere. Non erano, e dunque via, dopo tutto, potevo anche accontentarmene. Ma le condizioni? Dico, le condizioni mie che non dipendevano da me, le condizioni che mi determinavano fuori di me, fuori d'ogni mia volontà, le condizioni della mia nascita, della mia famiglia. Non me l'ero mai poste davanti io per valutarle come potevano valutarle gli altri, ciascuno a suo modo, si intende, con una sua particolare bilancia, a peso d'invidia, a peso d'odio o di sdegno, o che so io. M'ero creduto finora un uomo nella vita, un uomo così e basta, nella vita, come se in tutto mi fossi fatto da me, come quel corpo non me l'ero fatto io, come non me l'ero dato io quel nome e nella vita ero stato messo da altri senza mia volontà. Così, senza mia volontà, tante altre cose m'erano venute sopra, dentro, intorno, da altri. Tante altre cose m'erano state fatte, date da altri, a cui effettivamente io non avevo mai pensato, mai dato immagine, l'immagine strana, nemica, con cui mi si avventavano addosso. La storia della mia famiglia. La storia della mia famiglia nel mio paese. Non ci pensavo, ma era in me questa storia per gli altri. Io ero uno, l'ultimo di questa famiglia, e ne avevo in me, nel corpo, lo stampo, e chissà in quante abitudini di atti e di pensieri a cui non avevo mai riflettuto, ma che gli altri riconoscevano chiaramente in me, nel mio modo di camminare, di ridere, di salutare. Mi credevo un uomo nella vita, un uomo qualunque, che vivesse così alla giornata una scioperata vita in fondo, benché piena di curiosi pensieri vagabondi. E no, potevo essere per me uno qualunque, ma per gli altri no. Per gli altri avevo tante sommarie determinazioni che io non m'ero date né fatte e a cui non avevo mai badato. E quel mio poter credermi un uomo qualunque, voglio dire, quel mio stesso ozio che credevo proprio mio, non era neanche mio per gli altri. M'era stato dato da mio padre, dipendeva dalla ricchezza di mio padre, ed era un ozio feroce, perché mio padre... Ah, che scoperta! Mio padre, la vita di mio padre. 3. Le radici. Mi apparve. Alto, grosso, calvo, e nei limpidi quasi vitrei occhi azzurrini il solito sorriso gli brillava per me, di una strana tenerezza che era un po' compatimento, un po' derisione anche, ma affettuosa, come se in fondo gli piacesse che io fossi tale da meritarmela, quella sua derisione, considerandomi quasi un lusso di bontà che impunemente egli si potesse permettere. Se non che questo sorriso nella barba folta, così rossa e così fortemente radicata che gli scoloriva le gote, questo sorriso sotto i grossi baffi un po' ingialliti nel mezzo, era un tradimento ora, una specie di ghigno muto e frigido, lì nascosto, a cui non avevo mai badato. E quella tenerezza per me, affiorando e brillando negli occhi da quel ghigno nascosto, mi appariva ora orribilmente maliziosa. Tante cose mi svelava a un tratto che mi fendevano di brividi la schiena. Ed ecco lo sguardo di quegli occhi vitrei mi teneva affascinato per impedirmi di pensare a queste cose, di cui pure era fatta la sua tenerezza per me, ma che pure erano orribili. Ma se tu eri e sei ancora uno sciocco, sì, un povero ingenuo sventato che te ne vai appresso ai tuoi pensieri senza mai fermarne uno per fermarti, e mai un proposito non ti sorge che tu non ti ci metta a girare attorno e tanto te lo guardi che infine ti ci addormenti e il giorno appresso apri gli occhi, te lo vedi davanti e non sai più come ti sia potuto sorgere se ieri c'era quest'aria e questo sole. Per forza, vedi, io ti dovevo voler bene così. Le mani, che mi guardi? Ah, questi peli rossi qua, anche sul dorso delle dita. Gli anelli? Troppi? E questa grossa spilla alla cravatta, e anche la catena dell'orologio. Troppo oro? Che mi guardi? Vedevo stranamente la mia angoscia distrarsi con sforzo da quegli occhi, da tutto quell'oro e affiggersi in certe venicciuole azzurrognole che gli trasparivano serpeggianti su per la pallida fronte con pena, sul lucido cranio contornato dai capelli rossi, rossi come i miei, cioè i miei come i suoi. E che miei dunque, se così chiaramente m'erano venuti da lui? E quel lucido cranio a poco, ecco, mi svaniva davanti come ingoiato nel vano dell'aria. Mio padre. Nel vano, ora, un silenzio esterefatto, grave di tutte le cose insensate e informi, che stanno nell'inerzia mute e impenetrabili allo spirito. Fu un attimo, ma l'eternità. Vi sentii dentro tutto lo sgomento delle necessità cieche, delle cose che non si possono mutare. La prigione del tempo, il nascere ora e non prima e non poi, il nome e il corpo che ci è dato, la catena delle cause, il seme gettato da quell'uomo. Mio padre, senza volerlo, il mio venire al mondo da quel seme, involontario frutto di quell'uomo, legato a quel ramo, espresso da quelle radici. 4. Il seme. Vidi allora per la prima volta mio padre come non lo avevo mai veduto, fuori, nella sua vita, ma non com'era per sé, come in sé si sentiva, che io non potevo saperlo, ma come estraneo a me del tutto, nella realtà che, tal quale egli ora m'appariva, potevo supporre gli dessero gli altri. A tutti i figli sarà forse avvenuto notare come alcunché d'osceno che ci mortifica, laddove il padre per noi che si rispetta. Notare, dico, che gli altri non danno e non possono dare a questo padre quella stessa realtà che noi gli diamo. Scoprire come egli vive ed è uomo fuori di noi, per sé, nelle sue relazioni con gli altri, se questi altri, parlando con lui o spingendolo a parlare, a ridere, a guardare, per un momento si dimentichino che noi siamo presenti e così ci lasciano intravedere l'uomo che essi conoscono in lui, l'uomo che egli è per loro, un altro. E come? Non si può sapere. Subito nostro padre ha fatto un cenno, con la mano o con gli occhi, che ci siamo noi. E quel piccolo cenno furtivo, ecco, ci ha scavato in un attimo un abisso dentro. Quello che ci stava tanto vicino, eccolo balzato lontano e intravisto là come un estraneo. E sentiamo la nostra vita come lacerata tutta, meno che in un punto per cui resta attaccata ancora a quell'uomo. E questo punto è vergognoso. La nostra nascita staccata, recisa da lui, come un caso comune, forse previsto, ma involontario nella vita di quell'estraneo, prova d'un gesto, frutto d'un atto, alcunché, insomma, che ora sì ci fa vergogna, ci suscita sdegno e quasi odio. E se non propriamente odio, un certo acuto dispetto notiamo anche negli occhi di nostro padre, che in quell'attimo si sono scontrati nei nostri. Siamo per lui lì ritti in piedi e con due vigili occhi ostili ciò che egli dallo sfogo di un suo momentaneo bisogno o piacere non si aspettava. Quel seme gettato che egli non sapeva, ritto ora in piedi e con due occhi fuoriescenti di lumaca che guardano attentoni e giudicano e gli impediscono d'essere ancora in tutto a piacer suo libero, un altro anche rispetto a noi. 5. Traduzione d'un titolo. Non l'avevo mai finora staccato così da me, mio padre. Sempre l'avevo pensato, ricordato come padre, qual era per me. Ben poco veramente, perché morta giovanissima mia madre, fui messo in un collegio lontano da Richieri, e poi in un altro, e poi in un terzo, ove rimasi fino ai 18 anni. E andai poi all'università e vi passai per 6 anni da un ordine di studi all'altro, senza cavare un pratico profitto da nessuno. Ragion per cui alla fine fui richiamato a Richieri e subito, non so se in premio o per castigo, ammogliato. 2 anni dopo mio padre morì senza lasciarmi di sé, del suo affetto, altro ricordo più vivo che quel sorriso di tenerezza che era, come ho detto, un po' compatimento e un po' derisione. Ma ciò che era stato per sé? Moriva ora mio padre, del tutto. Ciò che era stato per gli altri, e così poco per me. Egli veniva anche dagli altri, certo, dalla realtà che gli altri gli davano e che egli sospettava, quel sorriso per me. Ora l'intendevo e ne intendevo il perché, orribilmente. «Che cos'è tuo padre?» mi avevano tante volte domandato in collegio i miei compagni. E io, «Banchiere». Perché mio padre, per me, era banchiere. Se vostro padre fosse boia, come si tradurrebbe nella vostra famiglia questo titolo per accordarlo con l'amore che voi avete per lui e che egli ha per voi? Oh, egli tanto tanto buono per voi, oh, io lo so, non c'è bisogno che me lo diciate. Me lo immagino perfettamente, l'amore di un tal padre per il suo figliuolo, la tremante delicatezza delle sue grosse mani nell'abbottonargli la camicina bianca attorno al collo,